Come annunciato, questo è Antitesi, non mi ricordo se l'ottavo o il nono episodio, ma non fa niente, lo scoprirete voi andandovi ad ascoltare tutti i podcast che trovate su radiocittaperta.it, sotto la voce ovviamente Antitesi, con il sottoscritto Alessio Maccioni, ma soprattutto con Gabriele Busti. Ciao Gabriele.
Ciao Alessio, ciao a tutti gli ascoltatori.
Grazie alla tua disponibilità in extremis fra treni, aerei, astronavi, caccia F-16, tutto. Oggi stai prendendo una serie di mezzi di trasporto vari per muoverti in questa Europa che si riarma, ma non parleremo di questo oggi. Sembra strano perché ultimamente parliamo molto spesso di queste vicende. Parliamo di un tema che poi alla fine ti riguarda forse molto, cioè è il tuo tema principale, insomma. Noi ti conosciamo come commentatore, editorialista, come autore, eccetera, però tu sostanzialmente no, sei un professore, giusto?
Guarda, è un tema che mi sta talmente a cuore che avrei fatto veramente di tutto per poter stare qui, perché ho esternato. È sempre molto difficile parlare di temi come questi in un clima, in un ambiente generale che è quello della scuola, che è sottoposta a una serie di difficoltà e di pressioni che
enormi,
credo che ciascuno di
enormi.
Noi ecco, può sapere, e poi i ragazzi li vogliamo tutti quanti tanto bene e abbiamo, diciamo, molte difficoltà in genere a capire, a capirci, a confrontarci con queste generazioni nuove, che sono chiaramente nuove come tutte le generazioni che vengono al mondo in queste società di massa, ma che presentano credo qualche difficoltà in più, perché ci sono delle fratture tra noi e i ragazzi che sono difficili da colmare, delle fratture nel senso di nel capirsi, fratture dell'immaginario. Abbiamo condividiamo meno porzioni di immaginari con questi ragazzi, e quindi per arrivare a loro e per farci raggiungere da loro bisogna fare sempre un po' più di sforzo. Ecco, questa è la premessa di tutto.
Questa è la premessa. Ti chiediamo anche di contestualizzarci bene la vicenda. Allora, io ti parlo appunto invece da profano di scuola, se non rispetto ai ricordi che avevo della mia attività scolastica. Parliamo di scuola proprio, non di università, cioè non di sistema, diciamo, educativo complessivo, proprio di scuola. Parliamo in questo caso di scuole superiori, di esame di maturità, anche se poi ovviamente per scuola si intendono tanti altri gradi, no? Che sono tutti più o meno in crisi in questo paese. Però diciamo, perché la cronaca ci ha un pochino lanciato un interessante amo per fare un po' d'analisi. Io quindi ho osservato, diciamo, al netto di un po' di difficoltà lavorative, personali che vivo in questo periodo, un po' così, mi è un po' sfuggito, cioè non ho approfondito tanto, non mi sono soffermato su questa notizia di uno, poi due, poi tre, mi pare poi quattro ragazzi, studenti impegnati nell'esame di maturità, che hanno in qualche modo rifiutato di sostenere la prova orale, diciamo, tenendosi il voto che avevano fino a quel momento ottenuto, penso sulla base, questo ce lo spiegherai meglio tu, dei crediti maturati, diciamo così, nel corso del quinquennio, o addirittura preferendo una sorta di sei politico, mi pare di 60, perché adesso si valuta in centesimi, se non sbaglio, io sono rimasto ai miei sessantesimi, ecco, e per come azione, diciamo, dimostrativa rispetto una necessità espressa di una votazione basata su criteri diversi. Ho capito questo, dimmi intanto se ci ho capito qualcosa, non ci ho capito niente.
Cerchiamo di fare per tutti gli ascoltatori un brevissimo vademecum di come vanno le cose.
Diciamo, esatto.
Ok, un recap. 40 punti su 100 sono praticamente messi a disposizione degli studenti dal percorso del loro triennio, in cui si calcolano dei coefficienti e alla fine della fiera, a seconda di come sono andati, a seconda di differenti parametri di valutazione, che non riguardano solamente le medie disciplinari, le medie, insomma, delle materie, ma riguardano altre questioni, ci sono 40 punti in palio, e quindi ciascun ragazzo arriva, che si posso dire, tra i 28, i 33 punti, 35, 37, quelli sono già garantiti. Dopodiché ci sono i due scritti che danno 20 punti a testa di massimo, chiaramente, voto in ventesimi, se uno prende 8 sarebbero 16 ventesimi, e quelli se li prende li somma a quelli con cui era entrato. Alla fine degli iscritti la commissione pubblica il risultato degli iscritti stessi, e quindi praticamente ciascuno di questi studenti sa, viene a sapere più o meno, non più o meno, anzi perfettamente, qual è il voto con cui entra a fare l'orale. Ora, capita, è capitato che alcuni ragazzi che abbiano fatto il conto e abbiano avuto già la garanzia di essere passati 62, 63, 67, quello che si voglia, anche 70 o 80 è chiaramente il massimo. Siccome la legge non prevedeva, diciamo, un vincolo obbligato di fare l'orale, si sono rifiutati di farlo, e per far venire fuori, diciamo, una questione per una protesta, perché la scuola viene valutata come eccessivamente competitiva e prestazionale, e quindi non si sono voluti sottoporre, diciamo, a queste forche caudine, avendone tecnicamente, formalmente il diritto, non lo hanno fatto. Ora, questi ragazzi sono stati in quattro. L'anno scorso ce n'era stato uno, me ne ricordo bene, un ragazzo che era andato all'esame di maturità con una maglietta in cui c'era scritto "i voti fanno schifo", e insomma era diventato un piccolo caso mediatico, e qui ovviamente il caso mediatico è scoppiato, perché comunque ci sono state delle particolari agenzie afferenti soprattutto al gruppo GEDI che hanno fatto rimbombare questa notizia e l'hanno spammata in ogni dove. Tant'è vero che poi sul Corriere della Sera, se non sbaglio, è comparso anche un articolo in cui si definiva, diciamo, il manifesto ideologico che c'era dietro a queste proteste, e che era volto alla emersione di un programma che sostanzialmente prevede l'eliminazione dell'esame di maturità dal contesto, perché basterebbero i voti acquisiti durante i 5 anni, basterebbero i crediti maturati durante il triennio, e l'esame di maturità, secondo questo articolo, dovrebbe essere stato sostituito da un esame molto molto più tenue, con una breve traccia di italiano e con un colloquio sulle attività che lo studente ha fatto durante l'anno, nemmeno afferenti alle materie in esame, e quindi con una riforma anche delle commissioni che non preveda più questa maggioranza degli esterni, e via dicendo. Diciamo la fine di questo rito di passaggio, che comunque tra l'altro mostra ampiamente già il fianco, Alessio, perché insomma l'esame di maturità così come è strutturato prevede una orale che è abbastanza problematico, per non dire anche ridicolo. Ai ragazzi viene mostrata una immagine, questa immagine è afferente a una materia, un'immagine con una parte di testo oppure anche senza testo, e i ragazzi attraverso questa immagine devono produrre in 5 minuti un percorso attraverso alcune associazioni, che possono essere associazioni di senso o associazioni meramente linguistiche, insomma che si riduce un pochino, diciamo, allo stile delle barre della trap, del freestyle, dell'hip hop, associare dei contenuti andando dietro a un percorso che fondamentalmente è quello che loro più o meno si sono preparati, diciamo, da casa, e che insomma il tutto si riduce a studiare un piccolo argomento per ogni materia. Ora, lo so che io parlo da professore, parlo quindi da è come se parlasse un carabiniere, per certi versi, un pubblico ufficiale che invece vuole star lì a fare col fucile spianato, a vedere, a far provare ai ragazzi quello che abbiamo provato anche noi altri quando siamo passati sotto le corte cadine della istruzione terribile della Prima Repubblica, e via dicendo. Non è questo il mio non è questo il motivo del mio scandalo. Io questi ragazzi le ascolto, perché bisogna ascoltarli, e non voglio nemmeno attribuire loro eccessiva malizia o insomma diciamo questo associare la protesta a questo programma dietro ha delle problematicità enormi. Innanzitutto te lo dico subito, insomma, se si toglie l'esame di Stato, praticamente gli istituti privati hanno campo assolutamente libero, perché oggi un istituto
perché privato, scusate, dopo Gabriele, tu ovviamente non sei, hai espresso un giudizio molto critico rispetto a questo tipo di protesta dei ragazzi, e stai spiegando il perché.
Guarda, io le ragioni del mio scontento sono molto profonde, Alessio, perché la scuola è stata distrutta, la scuola dei contenuti è stata distrutta, la scuola gramscianamente intesa come agente che libera la società è stata soppressa, perché noi dai primi anni 90 abbiamo preso in mano un modello anglosassone dell'istruzione, che prevede sostanzialmente, mi scuso per le semplificazioni ma abbiamo anche troppo poco tempo per parlare di questo, che prevede la trasformazione delle persone in consumatori e dipendenti, fondamentalmente di persone che non vanno a capire il perché delle cose, perché una struttura estremamente semplificata in cui si è abolito il concetto stesso di conoscenza. I ragazzi devono acquisire le competenze, anche quando gli dovessi fare l'Odissea o il Paradiso, loro devono acquisire la competenza di poter capire il Paradiso. Quindi nei casi migliori si tratta di una supercazzola, nella realtà delle cose si tratta di dire che non dobbiamo più insegnare davvero una strada per la consapevolezza, per fargli capire la realtà a questi ragazzi. Quindi la scuola autoritaria è stata fondamentalmente abolita, la bocciatura come istituto è praticamente in via di dismissione quasi totale, quasi ufficiale, le difficoltà vengono comunque sia totalmente tolte. È vero che sottoponiamo i ragazzi a una ridda di valutazioni molto grandi, queste valutazioni sono valutazioni che non vanno assolutamente nella profondità e non colgono assolutamente la complessità, perché noi ci troviamo davanti delle classi di 30 alunni, 25 alunni, classi molto numerose e estremamente problematiche per tutta un'altra serie di questioni. Insomma, la didattica diventa molto difficile e di valutare non abbiamo praticamente più tempo. L'istituto della interrogazione, che è il momento, diciamo, è il momento centrale in cui davvero un insegnante capisce quali sono le questioni relative all'andamento del ragazzo e alla sua profondità e alla profondità della sua conoscenza e alla profondità della sua introspezione, ecco, questo momento è stato praticamente già abolito e quindi si è andati di petto verso una semplificazione che riguarda che riguarda tutta quanta la società. È ovvio che in questa situazione emerge enormemente la differenza del contesto familiare in cui gli alunni vengono cresciuti. Coloro che vengono da situazioni familiari e sociali che permettono loro una grande serenità e permettono anche un dibattito culturale più ampio, hanno un rendimento e manifestano una potenzialità diversa rispetto ai figli di nessuno che vengono da contesti in cui fondamentalmente non si respira un'area favorevole all'educazione. Ma questo era sempre stato così, ma sta aumentando e sta fortemente peggiorando. La differenza di classe sociale è diventata evidentissima. Stiamo blandendo questo sistema, anche perché tra di noi, tra noi professori, c'è in atto un grande scontro, perché è chiaro che la valutazione viene riferita soprattutto come afferente a un modello prestazionale di stampo neoliberale e quindi viene condannata anche per questo. La vecchia scuola viene vista come un retaggio gentiliano di un modello autoritario. Io chiaramente non sono d'accordo rispetto a questo punto di vista e quindi siamo spaccati un pochino anche tra di noi, e io credo che dietro questi tentativi di sabotare l'esame di maturità ci siano delle agenzie che hanno tutto l'interesse a realizzare questi guadagni. Innanzitutto i guadagni, perché appunto l'istruzione privata diventa un'opzione molto molto più produttiva, perché in questo ambito tu puoi comprarti dal primo al quinto anno di istituto superiore e poi dopodiché però l'esame di Stato lo devi fare, e la matematica, se non hai fatto uno studio molto profondo, non la puoi capire tutta tutta insieme, e ad esempio per quello che riguarda l'esempio di un liceo scientifico. E quindi questo gradino finale è quello che impedisce una liberalizzazione, una privatizzazione totale dell'istituto dell'istruzione in Italia. Se vieni a togliere l'esame di maturità, anche questo orribile esame con questo orribile orale, perché gli iscritti ancora reggono, se togli questo orribile orale non ci sarà praticamente più limite, e ovviamente l'obiettivo finale di questo percorso è l'eliminazione del valore legale del titolo di studio, che comporterebbe praticamente un altro gradino molto grande sulla distruzione di una comunità, perché non avremmo praticamente più un tessuto connettivo comune di storie, di racconti, di basi culturali in cui convergere, perché è chiaro che la cultura umanistica di cui la nostra scuola era impregnata, perché chiaramente noi veniamo da un modello gentiliano che aveva messo la cultura umanistica in primo posto, e che però era stato anche riformato, è stato riformato con l'In 68, è stato riformato con Don Milani, è stato riformato dall'azione di milioni e milioni di lavoratori che sono andati tutte le mattine a approfondire la loro passione dentro questo mestiere, questo modello gentiliano a base umanistica che è stato una delle ragioni del successo dell'Italia, perché i nostri tecnici, i nostri studiosi, i nostri scienziati, i nostri lavoratori sono stati acclamati in tutto il mondo, è stato un modello vincente della nostra nazione nel momento in cui la nostra nazione stava crescendo. Questo modello è un modello che viene progressivamente abbandonato, primo perché appunto con l'Unione Europea questo modello non è compatibile e tutte le riforme che ci sono state sia da destra che da sinistra sono state volte a distruggerlo. In secondo luogo, anche tra di noi ci troviamo male, perché è chiaro, io sono il primo a dire che la valutazione andrebbe cambiata, a me non piacciono questi test di polli in batteria, a me piacerebbe la complessità e la profondità e l'autonomia dello studente, quindi non vorrei nemmeno io esagerare con le valutazioni, ma togliere l'esame di maturità a mio modesto avviso sarebbe veramente l'ultimo gradino finale verso il baratro, verso una condizione che ci farebbe assimilare, io non so a che cosa, insomma, un modello sociale che non c'entra niente con un modello sociale a privatizzazione totale e completa della cultura e della vita, ecco, della comunità.
E tu pensi che effettivamente sia in corso questo tentativo di definitiva come posso dire, deframmentazione dell'infrastruttura culturale, no? Che forma, come tu dici bene, poi una comunità che è il nostro sistema scolastico, e l'obiettivo sia l'esame di maturità proprio in sé?
Allora, guarda,
cioè tu vedi questa, a parte questi ragazzi che hanno fatto questa azione, cioè tu vedi fra le righe un progetto, guarda, in corso, ti posso dire?
L'articolo che ti ho citato è un articolo che ho letto e ho compulsato e che va esattamente in questa direzione, nel dire che è ingiusto stare davanti a un plotone di esecuzione della commissione di maturità e svolgere questo orale in cui gli insegnanti possono ancora chiedere tante questioni e sottoporre il ragazzo a questo stress è ingiusto, l'esame di maturità va riformato in questo modo e va trasformato in un colloquio finale, in un atto pacificatorio per rasserenare gli animi e portare i ragazzi verso il loro futuro. Se questo succede è chiaro che il gradino salta, questa è la mia opinione confrontandomi con tanti altri persone, insomma io cerco di confrontarmi con vari altri ambiti che sono afferenti a quelle che sono le mie posizioni, quindi ci c'è un gruppo, la nostra scuola, cultura, tradizione che è più, diciamo, basato su valori della socialdemocrazia afferente a sinistra, c'è ad esempio Elisabetta Frezza che fa invece anch'essa un lavoro enorme e che lei stessa personalmente parla da posizioni, diciamo, più improntate al cattolicesimo democratico, però siamo pochi, siamo sottoposti al fuoco di fila di questi nuovi pedagogisti che sono popolarissimi e sono fortissimi e sono in prima linea per distruggere questa scuola della conoscenza, perché non va bene la lezione frontale, ovvero il metodo con cui per 3.000 anni la conoscenza è stata donata, è stata diffusa, perché è un metodo che secondo loro è passivo e i pedagogisti propongono altre tipologie e metodologie di insegnamento che, per carità, anche se sono famosissime da 3.000 anni, perché gli appiccicano dietro questi nomi altisonanti inglesi, ma la flipped classroom non è altro che la lezione affidata a un alunno che lo si rende autonomo dallo spiegare i contenuti allo stesso gruppo classe. Insomma, tutti noi abbiamo fatto queste cose e le abbiamo subite sia quando eravamo studenti che io quando sto dall'altra parte, le abbiamo fatte e rifatte mille volte senza tutta questa grande enfasi. Però la scuola della conoscenza deve essere distrutta, perché non è più una scuola che corrisponde al modello sociale che ci siamo dati. Queste persone non devono pensare. Considera che, ecco, noi parliamo poi in un momento in cui siamo sotto scacco perché le nuove tecnologie sono una vera e propria bomba cognitiva, abbiamo gli indici di comprensione testuale e linguistica che sono in crollo, in collasso completo e totale, abbiamo il problema della AI che si ripercuote anche nella università e praticamente a questi ragazzi gli stiamo dicendo che è fondamentalmente inutile scrivere, inutile mettere i propri pensieri su carta, inutile elaborare un pensiero logico deduttivo perché tanto ci sono le macchine che faranno il posto nostro, Insomma, i problemi sono reali, questi ragazzi hanno enormi potenzialità, hanno sviluppato una grande quantità di competenze che al tempo nostro non esistevano, sono mediamente molto portati anche per le lingue straniere e c'è molta meno difficoltà generale anche negli istituti tecnici e professionali, ci sono nuove skills, ci sono nuove grandissime potenzialità, ma dal punto di vista dell'elaborazione di un pensiero logico deduttivo i problemi sono enormi. C'è una resistenza alla difficoltà e alla complessità che è quasi disperata e disperante. Hanno paura di passare il guado e di andare in un territorio in cui ci sono cose che non conoscono e non capiscono. È difficilissimo spiegare loro che la conoscenza si ha allorquando il guado si passa, allorquando compiamo la fatica, a volte improba, di conquistare un aspetto del reale che prima non era nostro. Non lo vogliono passare per una serie di motivi che non sono nemmeno tutti coperti dal mio ambito, diciamo, disciplinare, perché si va in questioni legate alla psicologia, alla neurologia, ci sono enormi difficoltà di motivazione. Ovviamente il nostro immaginario non gli parla, perché ormai le generazioni sono frantumate. Quindi è praticamente impossibile. Alessio, noi quando avevamo 14 anni volevamo parlare con i più grandi che ci raccontavano magari la musica che loro ascoltavano al tempo, ci facevano ascoltare mille cose e ci donavano un patrimonio di libri, esperienze, culture, pratiche, un immaginario che era comune e noi volevamo avere. L'immaginario di questi ragazzi è completamente esterno rispetto al nostro. Fino all'età di 24-25 anni non arrivano minimamente ad avere curiosità di un immaginario vicino a quello degli adulti. E quindi in questo modo la trasmissione è molto difficile. Ti faccio un ultimo esempio, mi scuso per la lungaggine. Insomma, io a 16 anni compravo un Dylan Dog, trovavo dentro una citazione di Rimbaud, andavo a scuola, studiavo Rimbaud e lo sentivo nelle canzoni dei Cure. E quindi tutto ciò si saldava in un certo qual modo, non che fossi sempre entusiasta di tutto, anche per me la scuola era tedio, noia, fatica, i professori barbosi, qualche retaggio autoritario l'ho visto, abbiamo tutti avuto delle esperienze sia positive che negative al riguardo, però quell'immaginario parlava a me e io a 18 anni volevo entrare nel mondo degli adulti, non vedevo l'ora di farlo. Questa cosa non c'è più e se c'è solo in una parte molto minoritaria. E dipende lì dal lavoro che le famiglie poi hanno fatto con i ragazzi, altrimenti non c'è.
E quindi insomma, caro Gabriele, questa è una questione, cioè nel senso una vicenda.
Sono tante le questioni.
Una vicenda.
Io, questo, ho messo carne al fuoco, troppa carne al fuoco.
No, beh, diciamo che la cosa bella di questo nostro miserello podcast è proprio quella di prendere, come si dice, tanta roba, metterla un po' sul tavolo e discuterne, per carità, a modo nostro, con i nostri punti di vista. Però qui la questione, cioè una vicenda di cronaca, diciamo così, derubricabile a quegli articoli fra il costume e l'analisi, no? Poi per carità, cavalcati da chi interessa cavalcati, diventa lo spunto per una riflessione importante su quello che è il destino non soltanto dell'istruzione italiana, no? Pubblico o privata che sia, perché immaginiamo, Gabriele, che poi il modello valga per tutti, cioè una volta viene sdoganato un modello, che ne so, quello che hai descritto.
Guarda, ti posso dire l'ultima cosa?
Sì,
noi siamo gli unici rimasti in Europa a fornire ai ragazzi un modello diacronico della conoscenza. Questa espressione un po' pomposa, altisonante, vuol dire esattamente questo. In terza superiore, sia che tu faccia il liceo, che tu faccia l'IRIS o che tu faccia il professionale, tu prendi la storia della cultura occidentale, la prendi dal Medioevo e la porti avanti con letteratura italiana, con storia della filosofia, con storia dell'arte. Ecco, e poi dalla terza li porti fino alla quinta superiore in questo modo, portandoli al Novecento, quindi dando ai ragazzi, cercando di dare ai ragazzi un prospetto dell'evoluzione della storia occidentale, che è la storia loro, la storia, per metterla a disposizione loro, perché anche loro sono l'ultima parte di questo processo. Ecco, questo lavoro non lo faranno più. In Europa nessuno lo fa più. si studia per unità didattiche, si studia per spunti tematici, si mischia dentro un Petrarca con un Montale e si parla magari di amore, senza aver fornito però il quadro evolutivo in cui questi testi sono stati sono nati. Ecco, questo modello credo che noi non riusciamo ancora, non sono riusciti ancora a distruggerlo del tutto, per un semplice motivo, Alessio, perché noi altri che lavoriamo a scuola siamo stati formati col modello opposto. E però allora che cosa stanno facendo? Lo stanno distruggendo dall'interno. Ogni anno ci tolgono di scrivere diverse ore dal curriculum per destinarle ad altre questioni, a cose come l'educazione civica, che è una materia praticamente dal nome vecchio ma in realtà inventata ex novo e distribuita tra tutti 10 professori di una stessa classe, in cui ciascuno fa 4-5 ore e deve appiccicare anche un voto abbastanza ridicolo perché ovviamente il tempo non c'è, e deve parlare, diciamo, deve portare a questi ragazzi una specie di catechismo laico, anche nobile per carità, magari anche necessario in alcuni ambiti, e però diciamo a me mi mancano una decina di ore perché ho dovuto donarle all'educazione civica, oppure dobbiamo donare al PCTO, che è la terribile alternanza scuola-lavoro, che è un aspetto di cui davvero ci vorrebbe un'altra puntata per parlarne, ma insomma è un aspetto che almeno, lo dico riguardo a me, incontra il mio più totale disprezzo, perché è una cessione completa e totale al modello aziendale, che secondo me non dovrebbe esserci in una scuola. Fino a 18 anni i ragazzi non hanno bisogno di questo, hanno bisogno di laboratorio, hanno bisogno di imparare un mestiere, hanno bisogno anche di avere un contatto, per carità, con la realtà produttiva del posto in cui sono inseriti, ma non di prestare lavoro gratuito a questi enti. Chiuso il discorso, e poi c'è anche l'orientamento, che è quel meraviglioso momento in cui le università portano i loro agenti a fare fondamentalmente la pubblicità modello Mastrota, per sperare che i ragazzi si iscrivano nei loro corsi, e sono momenti veramente umilianti. Ecco, in tutto ciò a me mancano moltissime ore, quindi quel programma, quel discorso conclusivo non riesco a farlo più, perché non c'è veramente tempo, conta classi da 30 persone, interrogazioni che diventano lunghe e difficili, il famoso programma, maledetto programma, non si finisce più, ma qui non c'è la volontà di prendere questo programma famoso ministeriale e portarlo a modello assoluto e immodificabile, però c'è solo l'idea di dare diciamo una cultura comunitaria, ecco.
Chiaro.
Una cultura comunitaria, la cultura di una comunità, un qualcosa di unitario in cui le persone possano riconoscersi anche disprezzandoli questi contenuti, non vuol dire, certo, che debbano essere assolutamente, no, immettendo rispetto a questi in una questione dialettica, ad esempio, figurarsi, ecco.
Chiarissimo, diciamo che meno male allora che questi quattro ragazzi non hanno accettato il voto, non mi ricordo manco bene chi ha fatto cosa, perché abbiamo aperto un tema ufficialmente, dentro Antitesi si è aperto il tema della gestione, ma io direi, non so, non mi viene tanto da dire dell'istruzione, proprio dell'apprendimento, della formazione delle nuove generazioni, cioè è un po' delicato il discorso, almeno da quello che tu hai detto mi pare che si stia parlando di qualcosa di più, semplicemente di programmi scolastici buoni o meno buoni, ecco, si sta parlando di prospettiva,
un cambio di paradigma totale,
si parla, scusami, di
un cambio di paradigma totale,
esatto, ecco, esatto, infatti diciamo che ho ben colto, partendo ovviamente da competenze, insomma, da poche, perché io, ecco, diciamo che di scuola me ne sono occupato poco dal punto di vista giornalistico, intendo. Ricordo il momento del mio esame di maturità, che fu uno dei, forse il primo grande momento di percezione di un passaggio, ecco. E la soddisfazione di aver sia lì per lì che anche poi dopo di essere, di aver, come ti posso dire, definito anche formalmente un bagaglio che poi fa di te l'essere umano che sei, no? In quello che fai poi nella tua vita, no? Il medico, il benzinaio, il giornalista, il pompiere, no? Poi non lo so, mi ha un po' colpito, cioè, diciamo, quello è come se, lungi da me, Gabriele, esprimere giudizi poi, insomma, su dinamiche che conosco poco, adesso sicuramente ne so un po' di più, e poi anche sull'azione, sulla volontà di un ragazzo, di quei quattro ragazzi che magari hanno fatto quello che hanno fatto pensando di fare una cosa, no? Giusta dal loro punto di vista.
I ragazzi non vanno assolutamente, cioè non vanno giudicati. Un ragazzo,
questo è chiaro.
Un ragazzo a 18 anni sta provando una serie di sensazioni, un'amplificazione così grande delle proprie potenzialità e della propria vita, che non è quello il problema. Io non ho nessun motivo di prendermela con quei ragazzi. Mi colpisce il fatto che però questi quattro ragazzi siano stati spammati con questa virulenza sul web, e poi quell'articolo che dietro abbia tradito proprio un programma che invece è un programma molto preciso. Secondo me dietro quel programma ci sono molti interessi. Ecco, su questo lo devo ribadire, perché davvero sì, non è un problema dei ragazzi. I ragazzi hanno ragione di contestare una scuola prestazionale. Sono in prima linea insieme a loro a contestare questo. Facciano le loro battaglie. Io consiglierei di alcuni punti, per carità, non si dovrebbe fare, perché dici i ragazzi non vanno consigliati. Allora però non lo deve fare nessuno di noi grandi.
Certo, assolutamente. Questo
lavoro.
Assolutamente.
Battersi contro le scuole pollaio, contro le classi pollaio. Battersi per ritornare a un'istruzione che si basa su un numero congruo di valutazioni, battersi per togliere tutti questi inutili orpelli, battersi contro la scuola aziendale. Io sono in prima linea con questo, e anche perché, insomma, è difficile fargli capire ai ragazzi che il problema non è il voto, perché in questo ambito valutativo prestazionale preesiste anche alla scuola. Io sono convinto che non è la scuola che gli dia. Questi ragazzi si sentono sotto esame per tutto, perché tutto quanto in loro parla di guerra, di lotta per la gloria, per la popolarità, per i like, per tutto. Questi ragazzi sono in guerra l'uno contro l'altro, l'individualismo competitivo lo respirano nell'aria, in ogni cosa, in ogni testo delle musiche che gli piace tanto. Quindi io non credo che sia che venga dalla scuola. Ecco, lì non ci capiamo con questi ragazzi. A me non me ne frega del voto. Io non ho mai fatto la media matematica in vita mia. Ecco, io cerco di spingerli verso la profondità, la verticalità e la complessità della conoscenza, per quel minimo, misero bagaglio culturale, umano che ho a disposizione. L'unico mio obiettivo è quello lì. È chiaro che lo si fa anche attraverso la disciplina. Insomma, le parole di Gramsci spero che ce le ricordiamo tutti. Il studiare è un'attività terribile, che dà una fatica terribile, e tutti quanti noi lo sappiamo. Ecco, è la formazione dell'io cosciente. Le parole, la definizione di cultura di Antonio Gramsci, no?
Sì, sì, assolutamente.
Io credo che debba tornare a guidarci quella roba lì. Noi vogliamo dare una scuola equalitaria in cui anche il figlio dell'operaio e del contadino possano diventare dottori, no?
Questo è un po' questo qui, che era uno dei grandi non miti fondativi, uno degli elementi fondanti del nostro diventare una repubblica basata su una costituzione di quel tipo, nata da quell'esperienza politica, sociale e culturale lì, no? È stato molto destrutturato nel corso degli ultimi 30 anni?
No, sì, ecco. Certo. Sì,
destrutturato.
No.
Volutamente. Su questo posso dire di essermene accorto, no, di averne avuto parecchio contezza, non solo da studente. Si iniziava quando io finivo le mie superiori, no? I primi anni 90. In questo il centrosinistra italiano ha responsabilità enormi. Vabbè.
Esatto.
Qua dedicheremo sia in queste ultime, mi pare, due puntate che ci rimangono, ahimè, di antitesi prima della pausa estiva, del palinsesto estivo della Città Aperta. Poi torneremo, insomma, da settembre. Immagino che ci saremo da settembre ancora, caro Gabriele.
Assolutamente. Sì.
Come privare il mondo della bellezza e dell'utilità di antitesi? Come? Ormai abbiamo una responsabilità storica. Grazie soprattutto per la disponibilità last minute, Gabriele, come sempre.
Ma figurati, avevo proprio bisogno di sfogarmi.
Ma ci torniamo perché è molto importante, soprattutto attraverso la chiave di lettura che tu ci hai offerto. Non tanto come una questione di metodi o modelli, ma proprio di visione paradigmatica della gestione delle nuove generazioni. È molto interessante. Grazie, un abbraccio.
Grazie a te, Ale, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ringraziamo Gabriele Busti, disponibile come sempre per animare e dare senso a questa rubrica, a questo podcast Antitesi, che trovate ovviamente come podcast su cittaperta.it, cercate Antitesi già alla pagina dedicata. Si chiude qui non soltanto questo episodio di Antitesi, ma anche la puntata di Talking Loud. Noi vi salutiamo rimandandovi alla prossima settimana con tutti i nostri contenuti.